Oggi esploriamo un concetto che sta letteralmente smontando e rimontando l'idea stessa di azienda, di leadership e di cosa significhi lavorare in questo decennio. Abbiamo tra le mani un materiale d'analisi davvero denso.
E a tratti decisamente provocatorio, aggiungerei.
Assolutamente. Parliamo degli appunti e dei documenti accademici intitolati Risorse umane e impresa, edizione 2026. È un lavoro curato dal professor Mauro Porcelli dell'Università Cattolica del Sacro Cuore
In stretta collaborazione con l'AIRU, cioè l'Associazione Italiana Risorse Umane.
e credo sia importante chiarire subito una cosa per chi ci ascolta. Esatto.
Diciamo qual è la nostra missione oggi.
L'obiettivo di questa nostra esplorazione non è fare un banale ripasso sulle tecniche di selezione del personale. Non parleremo di come scrivere un curriculum. No, affatto. La missione è decodificare il futuro del lavoro. Entreremo nei meccanismi con cui l'intelligenza artificiale, le placche tettoniche della geopolitica e, incredibile ma vero, la fisica quantistica stanno riscrivendo le regole del gioco.
E per dare subito la misura del salto concettuale che stiamo per affrontare, c'è un passaggio chiave in questa ricerca che mi ha colpita tantissimo.
Quello sul gatto di Schrödinger, vero?
Proprio quello. I documenti sostengono che il mondo delle risorse umane deve abbandonare le vecchie certezze deterministiche per abbracciare l'imprevedibilità tipica del gatto di Schrödinger. È un cambio di prospettiva radicale.
È il punto di partenza perfetto. Non stiamo discutendo di un nuovo software o di una procedura aggiornata per i colloqui. Il lavoro di Porcelli inquadra una realtà ineludibile. La trasformazione richiesta oggi alle aziende è prima di tutto culturale.
Molto prima che tecnologica. Richiede di scardinare l'intera architettura mentale con cui per decenni abbiamo cercato di organizzare e controllare il potenziale umano.
E per scardinare questa architettura, l'analisi parte in modo molto netto. Pone sul piatto quella che definisce l'equazione dell'innovazione. C'è proprio una formula matematica nei testi. E fratto I uguale V per C.
Un'algebra aziendale, insomma.
Esatto. Evoluzione diviso innovazione è uguale a V moltiplicato per C. Proviamo a tradurla.
Dunque, la V rappresenta la velocità dell'intelligenza artificiale e la C sta per il cambiamento. Il messaggio di fondo è che la velocità esponenziale con cui l'IA si evolve è il vero motore inarrestabile del cambiamento organizzativo.
Le fonti portano il caso di HP come esempio lampante.
Sì, HP viene analizzata per dimostrare una dinamica inesorabile. I veri talenti, le menti di cui le aziende hanno disperatamente bisogno, scelgono in modo deliberato gli ecosistemi innovativi.
Quindi se un'impresa rallenta sull'innovazione non perde solo quote di mercato, ma perde le persone in grado di salvarla.
E quell'equazione è fondamentale proprio perché ci costringe a guardare all'intelligenza artificiale non come a un mero strumento informatico, ma come a una vera rivoluzione umana.
Il nocciolo della questione è la ridefinizione totale delle competenze. Fino a ieri bastava insegnare ai dipendenti a usare l'ultimo software.
Ora la sfida è insegnare loro a pensare in simbiosi con sistemi intelligenti.
A questo proposito, c'è una riflessione molto puntuale nei documenti sull'importanza del pensiero laterale e su una competenza specifica che domina il dibattito, l'arte del prompt.
La capacità di formulare la domanda giusta.
Sembra quasi un ritorno alla filosofia socratica, ma applicata agli algoritmi. E l'analisi delinea tre pilastri strategici per navigare questa transizione. Il primo riguarda le architetture multiagente.
Che non vanno immaginate come semplici chatbot, ma come veri e propri partner digitali autonomi che collaborano tra loro.
Il secondo è l'algoritmo virtuale, il cuore dell'IA generativa. Ma è il terzo pilastro quello che solleva le questioni più complesse. Si afferma categoricamente che la sovranità delle decisioni deve rimanere umana.
E qui teoria e pratica rischiano di scontrarsi violentemente. L'IA è imbattibile nel trovare correlazioni nascoste in oceani di dati. Trova schemi che una mente umana non coglierebbe in una vita intera. Eppure la scelta finale spetta alle persone.
Mantenere questa sovranità decisionale quando la macchina elabora variabili che non riusciamo nemmeno a visualizzare per intero è una sfida titanica.
È qui che il ruolo del leader cambia completamente. Non si tratta più di avere tutte le risposte, ma di avere la saggezza, l'etica e l'intuizione per validare o scartare le risposte fornite dalla macchina.
La decisione umana non si basa più sul puro calcolo matematico, si basa sul valore, sul contesto e sul significato sociale di un'azione.
E proprio parlando di contesto, Per capire perché questa agilità organizzativa sia questione di pura sopravvivenza, i testi ci invitano ad allargare l'inquadratura al panorama globale.
Perché l'evoluzione di cui parliamo non avviene nel vuoto, chiaramente. Ci sono forze macroeconomiche immense che agiscono come acceleratori o come freni d'emergenza.
La pandemia da Covid-19, per esempio, viene analizzata come il più grande acceleratore tecnologico del decennio. Ha costretto intere nazioni a digitalizzarsi in poche settimane.
Al contrario, ci sono forze che frenano. Le fonti citano esplicitamente le attuali turbulenze geopolitiche, come i complessi conflitti bellici tra Russia e Ucraina o le dinamiche in Medio Oriente.
E rappresentano enormi fattori di attrito per l'economia.
A questo punto è doveroso fare una precisazione. Le fonti citano questi eventi riportando persino i timori di una potenziale terza guerra mondiale. Noi riportiamo questi fatti storici e geopolitici con assoluta imparzialità, limitandoci a citare l'impatto economico e organizzativo descritto nei documenti originali. Non prendiamo alcuna posizione politica, ma analizziamo l'effetto sui mercati.
Giustissimo chiarirlo. E l'impatto economico descritto è pesantissimo. Catene di approvvigionamento frammentate, incertezza globale. Questo quadro rende evidente perché le istituzioni cerchino disperatamente una bussola.
Ed è indicativo che la ricerca si focalizzi su un evento molto specifico per tastare il polso della situazione. La riunione dei ministri del lavoro e dell'occupazione del G7 tenutasi a settembre 2024.
Un evento centrale. L'agenda di quel G7, che coinvolge i paesi più industrializzati e l'Unione Europea, è in pratica il manifesto delle emergenze di oggi.
I temi sul tavolo di quel vertice formano un mosaico perfetto delle sfide di cui stiamo parlando. Hanno discusso ovviamente dell'impatto dell'intelligenza artificiale sul lavoro.
Ma lo hanno incrociato con un altro problema monumentale: la necessità di creare mercati del lavoro resilienti in società che invecchiano.
Oltre al focus costante sulle competenze, il famoso skills gap, e l'urgenza di progettare luoghi di lavoro sicuri e inclusivi, è palese che i governi stiano cercando di arginare una complessità immensa.
L'intersezione tra un'innovazione tecnologica iperveloce e una forza lavoro che invecchia crea un cortocircuito. Le risorse umane tradizionali semplicemente non sanno gestirlo.
Ed è qui, per rispondere a questa complessità, che l'analisi di Porcelli compie quel salto disciplinare audace di cui parlavamo all'inizio. Arriviamo al cuore pulsante della ricerca.
Il momento in cui i paradigmi aziendali si scontrano con la fisica.
La rivoluzione quantistica del lavoro. Si crea un parallelo netto. La fisica classica, quella di Newton, si basa su certezze assolute e rapporti lineari, di causa-effetto.
Mentre la fisica quantistica ci insegna che a livello subatomico tutto è probabilità. Tutto esiste in infiniti stati possibili finché non viene osservato.
E l'intuizione affascinante è prendere questo principio e applicarlo al comportamento umano in azienda. Noi esseri umani non siamo ingranaggi prevedibili. Siamo variabili, pieni di contraddizioni.
Ed ecco che tornano in gioco l'esperimento del gatto di Schrödinger e le teorie di Carlo Rovelli per illustrare questa condizione di incertezza intrinseca.
C'è anche una citazione di quella famosissima disputa storica. Albert Einstein che affermava convinto che Dio non gioca a dadi con l'universo.
E Niels Bohr che gli rispondeva di smettere di dire a Dio cosa fare.
Bellissimo. Il testo sostiene che le risorse umane, a differenza di Einstein, devono imparare a giocare a dadi. Però qui vorrei fare l'avvocato del diavolo.
Prego.
A livello accademico è un'analogia geniale, ma nella dura realtà di un'azienda cosa significa davvero giocare a dadi? Se un manager HR ha la scadenza perentoria di coprire 50 posizioni operative entro martedì prossimo per non fermare la produzione, come applica l'incertezza quantistica senza far crollare tutto?
È una provocazione giustissima la tua, la nostra riflessione coglie il punto critico. Giocare a dadi, nel senso inteso da questa nuova visione, non significa affidarsi al caos.
Non stiamo lanciando una moneta per assumere qualcuno.
Esatto. Significa smettere di costruire sistemi aziendali fragili, che dipendono da previsioni perfette. Il manager classico cerca di eliminare l'incertezza. Cerca il candidato perfetto, che rimarrà nel ruolo esattamente 5 anni.
Un'utopia, insomma.
Completamente. Il manager quantistico sa che le persone cambiano idea, i mercati mutano, le competenze diventano obsolete in 6 mesi. Quindi invece di creare gabbie rigide, crea sistemi resilienti.
Adotta contratti flessibili, promuove la mobilità interna, coltiva un bacino di talenti con competenze trasversali.
In modo che se una variabile impazzisce, l'intero sistema si riassesta fluidamente. È il passaggio critico dalla logica del comando e controllo al bilanciamento dei paradossi.
La flessibilità diventa l'infrastruttura stessa dell'azienda. E per spiegare cosa tenga unita un'organizzazione così fluida, i documenti pescano un altro concetto della fisica, l'entanglement.
L'entanglement quantistico descrive come due particelle possano rimanere istantaneamente interconnesse, anche se separate da distanze incolmabili.
E l'analogia viene usata per descrivere l'attaccamento all'azienda, la dedizione al lavoro e quel legame invisibile ma robustissimo tra colleghi.
Se non c'è più la rigidità del vecchio organigramma a tenere le persone al loro posto, è questo entanglement, questa rete di interconnessioni di valore, a impedire che l'azienda si disintegri.
Unendo quest'idea alla creazione di valore economico, emerge una prospettiva molto interessante. C'è una citazione di Lou Gerstner, ex CEO di IBM,
che riassume il tutto dicendo che un'organizzazione non è nient'altro che la capacità collettiva delle persone che vi lavorano di creare valore.
L'azienda in sé è una scatola vuota. I muri, i server, non valgono nulla senza la rete di relazioni umane che li fa funzionare.
E così la famosa frase, la persona al centro, perde i connotati di slogan motivazionale per rivelarsi come la fondamentale leva strategica di sopravvivenza.
Se la capacità delle persone è il motore del valore, l'azienda deve cambiare come legge i propri bilanci. C'è un'enfasi fortissima sulla formazione continua.
I vertici aziendali devono compiere uno switch mentale. I piani di aggiornamento non possono più essere visti come costi da comprimere a fine anno.
Devono essere classificati come investimenti strategici diretti, necessari per generare crescita. Considerare la formazione come un costo operativo porta a tagliare le risorse, bloccando il potenziale dell'impresa.
Questo spostamento trasforma l'identità di chi lavora nel Dipartimento Risorse Umane. Il mondo frammentato post-crisi impone di colmare continuamente voragini di competenze.
Non esiste più il percorso in cui si esce dall'università e si entra in azienda pronti e formati per restare in quel ruolo a vita.
C'è un disperato bisogno di orientamento continuo. L'addetto HR diventa una figura ibrida tra uno stratega organizzativo e un counselor.
Le competenze richieste sono descritte quasi in termini clinici dai documenti. Capacità di ascolto profondo, empatia, infinita pazienza. Il candidato non è un codice a barre.
È una persona portatrice di un ecosistema di esigenze, problemi logistici, familiari e psicologici. L'HR del futuro deve avere una visione sistemica.
Deve farsi carico dei problemi del lavoratore per orientarlo, ma con un passaggio cruciale. Deve sviluppare un equilibrio psicologico delicatissimo per non farsi sommergere, evitando che queste criticità intacchino la sua sfera privata.
Un lavoro di equilibrismo emotivo enorme. E per darci la misura di quanto sia diffusa questa trasformazione, le fonti riportano un dato statistico della società McKinsey.
Un dato imponente. McKinsey evidenzia come il 90% dei leader HR tra Europa e Stati Uniti preveda cambiamenti strutturali significativi a brevissimo termine nei propri dipartimenti.
Convergendo su due binari. Da un lato l'agilità organizzativa e la digitalizzazione, dall'altro il design dell'esperienza del dipendente.
Non si amministra più il personale, si progetta il viaggio della persona in azienda affinché non porti al burnout. Progettare l'esperienza umana mentre si è investiti da una valanga tecnologica.
È la vera tensione di oggi. E per capire le proporzioni di questa valanga, l'analisi di Porcelli va oltre l'informatizzazione degli anni 70.
Ci lasciamo alle spalle le vecchie rivoluzioni industriali per concentrarci sull'era del post-fordismo e del capitalismo cognitivo.
Un'economia dove la catena di montaggio fisica conta meno e la creazione di valore si sposta sulla conoscenza, sui dati e sulla forza intangibile dei brand.
Entriamo nella quarta e quinta rivoluzione industriale. Droni, robotica autonoma, cloud computing, stampa 3D e intelligenza artificiale. L'era in cui ogni cosa diventa intelligente.
Il risultato si riassume in una parola cruciale: disruption. La distruzione creativa che sconvolge i mercati e fa chiudere chi non si adatta.
Pensiamo alle catene di negozi tradizionali spazzate via di recente. Non sono scomparse per prodotti scadenti, ma perché non hanno compreso il cambiamento portato dalle piattaforme digitali.
O si possiede la flessibilità per adattarsi in tempo reale, o si scompare. E la ricerca esplora concetti di frontiera per affrontare questa disruption, partendo dalla singolarità tecnologica.
Definito come il punto in cui l'intelligenza artificiale supererà nettamente la capacità cognitiva umana, spinta dalla legge di Moore.
Macchine capaci di elaborare dati a un livello inarrivabile per la biologia. E accanto a questo ci sono i big data e l'Internet of Things, l'IoT.
Oggetti che smettono di essere inerti. L'esempio dell'auto è chiarissimo. Rileva un malfunzionamento, incrocia i dati, diagnostica il problema e lo comunica all'officina da sola.
L'ambiente diventa reattivo. E a chiudere il cerchio c'è un'analisi lucida sulla blockchain.
Molto interessante come l'autore sgombri il campo dall'hype finanziario sulle criptovalute. Parliamo di blockchain come struttura.
Un database decentralizzato dove ogni partecipante valida le transazioni. Genera qualcosa che storicamente richiedeva enormi apparati bancari. Fiducia intrinseca e trasparenza.
L'applicazione di queste dinamiche fa mutare le regole d'oro del business. Abbandoniamo le vecchie 4P del marketing degli anni 50. Prodotto, prezzo, piazzamento e promozione.
L'ecosistema digitale le muta geneticamente. Il prodotto diventa metaprodotto, un bene il cui valore abbraccia l'esperienza, la community e i dati.
Il prezzo abbandona il listino statico per diventare prezzo personalizzato, legato al valore reale di quel momento.
Il piazzamento cede il passo a un popolo di commercianti, reti peer-to-peer, dove chiunque produce e distribuisce.
E la promozione diventa l'essenza di tutto il nostro discorso. La persona al centro. Si torna sempre lì.
Sintetizzando questo viaggio tra geopolitica, gestione quantistica, IA e capitalismo cognitivo, il messaggio di fondo è inequivocabile.
Viviamo un'epoca di profonda regolazione. Offre opportunità, ma nasconde grandi rischi.
La chiave di volta, come dicono gli appunti di Porcelli, è affrontare la complessità mantenendo i piedi per terra ed ali al cervello.
Un senso pratico inscalfibile unito all'agilità di pensiero per immaginare soluzioni nuove. Il cambiamento ininterrotto è l'unica costante.
Piedi per terra ed ali al cervello. È la sintesi perfetta.
Un'esplorazione davvero ricca. Ma prima di concludere in modo definitivo questo approfondimento sulle fonti, c'è un'ultima riflessione che emerge in filigrana e che merita spazio. Una provocazione finale per chi ci ascolta. Se è vero che l'ecosistema del lavoro ha assunto contorni letteralmente quantistici, se accettiamo che le dinamiche sono dominate da probabilità incrociate e che il controllo assoluto è un'illusione, cosa comporta tutto questo per la pianificazione della carriera individuale? Ha ancora senso ostinarsi a cracciare percorsi professionali lineari, disegnati minuziosamente su 10 o 15 anni? O forse dovremmo iniziare a concepire la nostra vita professionale accettando di esistere in molteplici stati di potenziale, sviluppando competenze parallele fino a quando non si presenta l'occasione giusta? È una prospettiva vertiginosa, ma forse è l'unica vera strategia per abitare il futuro senza esserne travolti.